fatto questo passaggio.
Grazie.
Ascolta, sempre su...
Posso un secondo? Vedete le iscrizioni? Allora, la Sara...
Su una domanda che diceva Anita sulla questione sociale, no? Come riuscire. A me è un'altra cosa che si ricollega a quello che ha detto lei, no? La famiglia, cioè il senso di responsabilità, cioè autodeterminazione non vuol dire, veniva fuori anche sabato, no? Forse per me io voglio togliere un peso agli altri, no? In questo senso della responsabilità. E l'altra cosa, penso, a me viene sempre questa risposta ai cattolici, no? Siccome è tutte le costituzioni, ma tutte le società, fino alla società industriale, prevedevano la dignità morale dell'uomo, cioè quello che ci ha scandalizzato di Auschwitz e quello che ci scandalizzava anche nell'evocazione dell'eutanasia è che lì la dignità umana non c'era. Quindi qualsiasi potere statale o qualsiasi potere sociale non deve ledere la dignità morale dell'uomo. Se persino Dio ha dato il libero arbitrio. Cioè, io mi sentirei molto di riflettere questo. Cioè, Dio ha dato il libero arbitrio. Cioè, l'ha dato. Se tu ti leggi la patristica, la scuola... Cioè, San Tommaso, anche per la legge 40, cioè, molto più liberale di Ratzinger, perché prevedeva su tutta una serie di... Ma sì, loro se ne fottono, ma la società no, la dottrina teologica no, e non tutti i cattolici sono così omologati come vogliono far credere, ma proprio nessuno, assolutamente. Va bene, questo è poco democratico. Ecco, io mi veniva da fare queste due
rilanci. No, io volevo mettere un elemento in più nella discussione che riguarda la difficoltà di essere dichiarati in stato vegetativo. Qualcuno di voi sa, io ho un suocero che da 9 mesi è in stato vegetativo e mio marito ha portato avanti la pratica per diventare il suo amministratore di sostegno, perché non è il figlio diretto ma è il figliastro, per cui ci sono dei problemi burocratici in più che si capiscono, no? Allora, è importantissimo il rapporto che si ha coi medici, perché dal momento in cui hai avuto un infarto per il quale sei stato rianimato ma dal quale non ti riprendi più, al momento in cui vieni dichiarato in stato vegetativo permanente, passa un periodo di tempo che è un vero e proprio calvario, anche perché se sei in stato lo stato vegetativo viene misurato con la scala Glasgow come la città e ti danno un punteggio che è direttamente, scusa?
È il coma, non lo stato vegetativo.
Non so, mio suocero è in stato vegetativo permanente con Glasgow.
Perché non è diverso anche questo,
è un concetto diverso.
E cosa vuol dire?
Allora,
poi è passato in stato vegetativo.
A meno che perché il coma è prima, scusa, una nuova classificazione.
È una nuova classificazione,
il coma è precedente, lo stato vegetativo è più grave.
No, sono due cose diverse.
Scusami, allora, ignoranti.
Nel coma la persona è a occhi chiusi, è come se dormisse o come se fosse in uno stato di anestesia generale. Poi a seconda della profondità del coma può essere uno che ha gli occhi chiusi, ma che se gli fai oh dove sei, apre gli occhi e ti guarda un attimo e poi si riaddormenta, oppure può essere un coma irreversibile che è quello rigido, gli occhi fissi, che le pupille dilatate, senza riflessi, eccetera. Quindi, e sono i diversi gradi del coma. Nel coma non c'è il ritmo sonno-veglia, ovviamente, nel coma puoi respirare autonomamente, ma anche no, se è un coma molto profondo, e per esempio è prevista l'ipotesi del trapianto, uno deve essere intubato per essere mantenuto in vita vegetativa.
Cioè ci sono diversi gradi.
E questo è il coma. Lo stato vegetativo è un esito possibile di un coma che tu hai avuto.
Quindi un grado successivo.
Nello stato vegetativo, a differenza che nel coma, il cervello, la parte sopra del cervello, che è quella che comune, diciamo così, dove ha sede l'attività cognitiva, la coscienza, la consapevolezza di sé, tutte queste belle cose qua, è come se fosse morto o talmente leso che di fatto non funziona più. Quello che continua a vivere è la parte bassa del cervello, che è quella che garantisce la vita vegetativa. E questo è il motivo per cui la persona è stato vegetativo. Se voi la vedete temporaneamente, perché passate di lì, in realtà sembra una persona, sì, che ha letto malata, come dire.
Perché
è una persona
che
respira senza tubi, è una persona che apre gli occhi e li chiude, che ha un ciclo di sonno e di veglia, di notte tende a dormire, di giorno tende a stare sveglia, e qui si può registrare con l'elettroencefalogramma. E ha una buona, noi la chiamiamo omeostasi, cioè un buon equilibrio fra tutte le funzioni dell'organismo e riesce a portarle avanti, per cui una volta che tu...
Però deve essere alimentata,
deve essere alimentata,
quindi ha una pega, un buco
girata,
nello stomaco,
di solito evacuata manualmente perché quasi mai si riesce a fare diversamente,
magari,
porta un catetere,
è una roba così. Così, allora non so se vuoi continuare.
Allora, lo stato vegetativo è questo, capite che è diverso, perché mentre dal coma, anche magari dopo un tempo più o meno lungo, puoi avere il risveglio, dallo stato vegetativo, una volta che è stato dichiarato permanente ed è c'è cioè la certezza della diagnosi, la possibilità del risveglio è praticamente uguale a zero.
Poi
dopo si sa,
parte.
Esatto, si sa che voglio dire, si sa che nel mondo del vivente c'è sempre l'ipotetico e remota possibilità di. Però siccome al 2004 ne sono stati segnalati 3 casi che si sono svegliati, e i 3 casi che si sono svegliati vuol dire appunto che si sono svegliati, cioè che invece di aprire gli occhi in maniera finalistica magari riescono a guardarti, magari riescono a dire sì, no, e magari riescono a muovere una mano, ma di questo si tratta. Per cui di fatto quando viene definito permanente uno stato vegetativo si intende dire che la possibilità di recupero è praticamente uguale allo zero, e questo è anche un senso dal punto di vista della comunicazione, perché se no uno dice no, guarda, dobbiamo aspettare per decidere come evolve.
Comunque, mio suocero ha qui la sua cartella medica di outcome globale, vabbè, insomma, per essere dichiarato in stato vegetativo c'è un iter molto complicato e c'è questa misurazione secondo una legge della regione Lombardia che è entrata in vigore a gennaio ed è sperimentale, perché se tu raggiungi il punteggio di 10 per ogni facoltà che ti rimane ti danno 2 punti, se tu muovi gli occhi, è una scala che misura le facoltà che tu hai. Per cui se tu muovi gli occhi, se tu rispondi a certi stimoli ti danno un punteggio, se raggiungi il punteggio di 10 non sei riconosciuto in stato vegetativo e se entri in una qualunque struttura la devi pagare privatamente, 150 euro al giorno più tutte le spese mediche e i presidi e l'ossigeno eccetera. Per fortuna mio suocero si è fermato alla scala Glasgow, come la città di Glasgow, 8, per cui alcune cure gli vengono passate dalla regione Lombardia, dalla ASL, eccetera, mentre altre rimangono a carico suo, anzi a carico di mio marito che è il suo tutore. Prima difficoltà che abbiamo incontrato. Un'altra difficoltà è quella che nei primi giorni nei quali tu sei stato rianimato ti vieni immediatamente tracheotomizzato con la scusa che altrimenti ti potresti soffocare col catarro e vieni immediatamente preparato alla PEG, cioè a ricevere questo cibo artificiale dallo stomaco direttamente per non rovinare le vene. In questa maniera ti ritrovi con tuo padre, tuo figlio intubato e preparato con questa PEG, con questo famoso problema a cui si stanno attaccando tutti quelli che dicono che Eluana verrà sottoposta a eutanasia, perché Noi siamo convinti che la nutrizione artificiale sia un atto di assistenza e non un trattamento medico. Cioè, siamo convinti del contrario, che la nutrizione sia un trattamento medico e non un atto di assistenza. Invece, questa è la motivazione che viene usata per dire che Luana, nel momento in cui le verrà tolta l'alimentazione artificiale, verrà uccisa, eccetera, no? Anche sulla questione dell'essere amministratore di sostegno, non è così vero che l'amministratore ha delle possibilità di dire la sua sulle cure che possono essere date o tolte alle persone. Ha soltanto la possibilità di gestire il patrimonio in modo che...
Quello è un altro problema.
Sì, per cui voglio dire che al momento, adesso, noi stavamo facendo le cose anche un po' semplici dal punto di vista del fatto che se tutti quanti sottoscriviamo il testamento biologico e lo mandiamo alla Fondazione Veronesi, certo, facciamo un atto importante politico, però ci sono già delle leggi in vigore così restrittive che...
Non è così, l'amministratore di sostegno è una figura in bianco i cui poteri, se non in assenza di direttive, come dire,
ma anche
in questo
secondo
contesto,
la legge del gennaio 2004, questa qui che l'ha ingabbiato.
Sì, sì, no, stiamo proprio parlando di quello. Chi la pensa, non la pensa come amministratore di sostegno, che può fare tutto, no? Anzi, la pensa in realtà proprio per gli aspetti patrimoniali assistenziali, però è una norma in bianco ed è stata utilizzata anche per altre disposizioni, di cui la necessità di una legislazione invece più complessiva che comprenda anche invece delle cose diverse. Tant'è vero che all'amministratore di sostegno, in certe pronunce di decreti di giudici tutelari, è stata negata la possibilità di intervenire sulle cure perché si tratta di diritti indisponibili della persona. Quindi c'è una giurisprudenza contraddittoria, anche di carattere restrittivo. Come si può ovviare, ma questo anche voglio dire per il fiduciario, no? Solo se io do delle direttive anticipate di trattamento.
Quindi tu fai il favore a chi viene dopo di te.
Sì,
se tu... No, cioè, se ognuno di noi
è chiaro la questione.
Sì.
Quindi in realtà sia la sentenza Englaro sia quei altri decreti invece effettivamente sono stati un po' radicali, per così dire, no? In assenza di disposizione anticipata. Tant'è vero che la sentenza Englaro ricostruisce attraverso testimonianze la volontà di Luana Englaro. Io però volevo un attimo, se tu hai finito.
Scusate, sì. Volevo fare una piccolissima precisazione. Sì.
Temporale.
Sulla questione, no, volevo fare una considerazione sulla figura del fiduciario o dell'amministratore di sostegno o di chiunque prende decisioni per conto di un altro, perché qui continuiamo a dire il fiduciario eccetera decide al posto di,
no.
Bisogna avere invece proprio mettersi nell'ottica, ma questo è uno sforzo che ciascuno di noi deve fare. Io non devo pensare che cosa vorrei io, se, scusami, prendo te perché sei qui. Se lei è mia sorella e lei sta male, le succede qualche cosa, il medico mi chiede che cosa vogliamo fare, non sono io che decido, ma devo provare a immaginare che cosa mia sorella, attraverso quello che ha detto, quei ragionamenti che abbiamo fatto, anche di altre questioni, cioè voglio dire, anche senza parlare del tema in sé, ma ho acquisito, come dire, quali sono le sue preferenze. E questo, io ci tengo molto a sottolineare questo, perché secondo me è la base morale che legittima una figura di questo tipo, se no non esiste, non ha legittimità, perché voglio dire, tuo marito può decidere per il
no,
per
non
il padre.
Può perché, scusa, no. Un'altra difficoltà è che tu presenti una domanda per diventare l'amministratore di sostegno, sì. Secondo la legge ti dovrebbero rispondere in 60 giorni e sono passati 9 mesi, non si sa se verrà accettata, per cui la povera persona che sta soffrendo, che ha un granuloma perché la cannula batte nella gola, che non vi lascio... non può, non so, non può contare su nessuno. Ecco.
C'era Francesca, è scritta, scusami, no, 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 se, no, se finiamo. C'era Francesca e Chiara, perché temo che l'ora...
Tempo sta finendo.
Sono andato meno un quarto, sì, se vogliamo...
Ah, io volevo solo chiedere una cosa che non so se è al di fuori, in questi giorni ho pensato, dopo che ho venuto a sabato, se fa parte un po' di questo tipo di ragionamento su decidere delle cose per la nuova più vicina, il momento in cui a me è capitato nell'esperienza con un po' di parenti o morti, anni fa, che quando una persona soffre, poi, no? Poi c'è il momento in cui si stabilisce di cominciare a dargli la vita. E io ho sempre sentito dire anche dalla mia cognata che ha fatto l'infermiera come mestiere, che quello è un momento in cui poi è tutto irreversibile.
Sì.
E credo che quel momento lì sia appunto, venga preso, come diceva adesso Maddalena, in quel modo lì. E molte volte credo che la persona lo si decida insieme alla persona che soffre sempre di più e lì sì, credo che lo decida anche lei. E che questo accompagnamento che fa parte poi del discorso sulla la terapia del dolore e così, però è anche quello lì, è anche un momento in cui credo alcune delle persone loro stesse, oltre al parente o alla cara vicino, comunque stabilisce, capisce che, cioè vabbè, adesso si avvicina la fine della vita, perché poi cioè, sono poi in un periodo, non so che può durare giorni o più o meno, non so, dipende dai casi, però. Quello inizia una cosa irreversibile poi, no? Ti avvicina alla morte.
Ma lui l'ultimo, ma stiamo parlando di persone che ragionano.
Anche, certo.
Il metodo biologico vale nel caso in cui tu non sei assolutamente in grado di decidere più niente per te.
Certo. Lasci le tue volontà.
Questo tuo desiderio.
Sì. Ecco, io volevo fare... Ah no, scusa, c'era un'altra che...
No, ma però volevo dire una cosa che era molto più relativa al seminario di sabato, cioè ci sposto un po' dalla fisicità della cosa, quindi magari è meglio...
No, io volevo fare solo una precisazione, perché se non allungo troppo, che noi parliamo di morte, ma non parliamo affatto di morte, noi parliamo di qualità, di quantità della nostra vita su cui si opera la decisione. Perché se noi parliamo di morte, allora entriamo in un discorso di eutanasia e di suicidio assistito. In realtà, io, e questo rispetto, diceva lei, però chiudo lì perché è un discorso molto, molto complicato quello che poneva Anita, no? Sul fatto di pensare in termini collettivi. Però io, allo stato attuale... della cultura politica e delle questioni politiche, ritengo che vada conservata l'individuo capace un'assoluta decisione sulla qualità della vita in una fase terminale. Poi se lui si vuole per esempio uccidere, mi dispiace molto, mi sentirò responsabile, si uccide, ma voglio dire, non posso io sovrastare la sua volontà sulla qualità della vita, voglio dire, finale. Quindi non parliamo di morte. E poi è interessante, ma adesso chiudo lì perché il tempo è breve, il problema dell'interesse collettivo introdotto da Anita, che però richiede una discussione molto più ampia, no? Cioè non pensare, non porsi in termini di io ecco, no? Sono scopati i diritti collettivi, ma questo è un diritto individuale che secondo me è un diritto collettivo perché appartiene proprio a tutti. Voglio dire, questo è il vero passaggio. E nessuno Stato, nessun interesse. Volevo concludere, scusate la lunghezza, se Luana Englaro avesse detto, se mi succede, espresso un testamento biologico, voglio continuare a vivere in stato vegetativo, anche se questo costa l'ira di Dio alla collettività in termini di assistenza sanitaria, io allo stato attuale la rispetterei.
Certo,
è chiaro.
Ma tutti.
Anche se voglio dire, quante persone extracomunitarie avrebbero potuto essere curate con i soldi spesi per le cure per i 17 anni di cure, forse un po' meno di animali. Quindi, cioè io anche se questo può stabilire dei privilegi, voglio dire, l'autodeterminazione e anche voler vivere a tutti i costi, insomma.
Certo,
anche se ha dei costi,
però per esempio
i principi diversi in questa parte.
No, ma non sto dicendo delegare allo Stato, ma al sociale è un'altra cosa.
Il sociale poi si esprime, si sintetizza la volontà del sociale.
Ci saranno del nostro incontro, sì.
Scusate,
sì,
la discussione
non è finita,
no, certamente, no, volevo segnalare che infatti per esempio ho ricevuto da Maria Grazia che mi ha inoltrato un testo, io non ricordo più chi era la firmataria o il firmatario, un testo di questi gruppi che periodicamente se la prendono con la morte cerebrale, diciamo, per dirla in maniera molto stretta. Rispondevo a Maria Grazia e anche alle altre che avevano ricevuto che questo è un altro tema molto complicato a cui, se vogliamo, possiamo dedicare un incontro e ragionarci con un ragionamento collettivo. Io poi mi presto per quel tanto che capisco della vicenda, però sicuramente fra l'altro è un tema che è stato riaperto di recente sul piano scientifico.
Ma la cosa interessante a proposito, chi è che diceva uno è libero di essere tenuto in vita, eccetera? In Italia però, se tu sei in morte cerebrale, è proibito tenerti in vita. Perché la legge dice che chi corrisponde ai criteri della morte cerebrale è a tutti gli effetti morto. Cosa che invece, per esempio, negli Stati Uniti non è. E questo è molto divertente.
Sul trapianto
meglio.
Nel senso che negli Stati Uniti se tu ti assumi, beh, negli Stati Uniti è tutto a pagamento, ti paghi, c'è un morto cerebrale opportunamente assistito, può vivere di vita vegetativa per un tempo sufficientemente lungo. Come del resto le donne incinta, che la donna incinta che ha partorito.
C'è quello che da lui permette di trattare le donne.
Dunque, è entrato in vigore.
Perché non facciamo anche una giornata sullo specchio quest'anno, politica di questa cosa qua, cioè di come articolare queste tematiche in un discorso appunto collettivo delle donne, cioè non so se mi sono spiegata.
No, lo capisco, ma
perché lo vedo, vedo già l'ammazzata che ci arriverà addosso, la vedo già, se stiamo aspettando.
Allora, la domanda sulla giornata succede all'estero. Allora, all'estero tutte le situazioni sono in grande dinamica. Non potrei, non mi occorrerebbero, a parte il fatto che sono ignorantissima, devo dire, in materia, perché non sono reperibili facilmente tutti i testi. Grande dinamica nel senso che vanno avanti e indietro. Ho trovato un blog, allo stato delle conoscenze nostre, non, o sconoscenze internazionali, che do per chi interessa, in cui sintetizza, infatti è un blog del circolo online Barack Obama del PD, è fatto abbastanza bene, spero abbastanza correttamente, che ci dà un po' l'idea della situazione, direi, di cultura occidentale, perché esaminano l'Australia, gli Stati Uniti, i paesi di common law, dove decide la magistratura, no? Dove le leggi. Anche ci danno notizie sulle leggi più avanzate, che sono Belgio e Olanda, che contemplano alcune... ve lo do, ne ho fatto alcune fotocopie, io nessuno perché ho pensato, non me l'ho fatto con un piatto giusto, ma questo è una cosa che no, così ognuno se lo circola, se lo trova, e poi magari possiamo costruire.
Ci
sono alcuni queste cose ed è una sintesi delle informazioni. Guarda, ne ho tante.
Chiudo, Anna, chiudo.